tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Invincible, lui è Eddie Vedder e a questo punto diamo il buongiorno, sono Boris Sollazzo, apriamo ufficialmente Sollazzo e Pappagallo, ultima puntata della stagione. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
E allora, ciao, va bene, ultima,
mi spezzi il cuore,
ultima
però
con me, ecco, perlomeno. Cioè,
esiste,
subito un messaggio.
Esiste un Sollazzo e il Pappagallo senza il Pappagallo?
Sì,
scusa,
effettivamente, cioè, il Sollazzo del...
Esatto.
Mi scrive Matteo, e apriamo subito così, avete visto We Own the City? Ennesimo colpo di David Simon, che non ne sbaglia una. Torna a Baltimora 20 anni dopo The Wire, ma stavolta sono i poliziotti, i criminali. Vedetelo. Beh, oddio, The Wire era pure molto mix, nel senso che i buoni e i cattivi si fondevano in The Wire. Serie, secondo me, sottovalutatissima in Italia, molto apprezzata.
Non è stata proprio capita, secondo me.
Non è stata capita. Serie bellissima. Ci devi entrare un po' dentro, perché però è serie molto molto bella, da recuperare sicuramente. The Wire, molto molto bella. Una serie dei primi anni 2000, se non sbaglio. Diverse stagioni, molto da, insomma, da recuperare. Ripeto, non ho visto We Own the City. Tu l'hai vista?
Sì,
come
sì,
l'hai trovata?
Sì. Allora, ha il pregio di essere di essere in qualche modo fedele a quello che è la natura dei suoi autori. Che vuol dire che non cerca né di fotterti prendendo la stessa roba che faceva con The Wire, né però di sconvolgerti con tra virgolette effetti speciali. C'è ovviamente l'effetto, come dire, no, di ritorno, perché
sì,
comunque per chi l'ha vista, The Wire è una serie che è durata almeno 8 stagioni, perché mi pare che l'anno dopo l'11 settembre e finisce poco prima del 2010, quindi insomma siamo da quelle parti là, e secondo me funziona. Non, mi dà un po' fastidio dire non è The Wire. È ovvio che non è The Wire, e probabilmente è ovvio anche perché dobbiamo abituarci. Non mi sembra che abbia quella portata epica e quella forza dirompente, però è un,
sono 5 stagioni,
è un signor prodotto. Sì, però forse in 7-8 anni a questo punto.
Sì,
che io ricordo
proprio, guarda, 2002 e poi finisce nel 2008.
Ah, quindi, insomma, sì, se mi ricordavo che era dopo, l'anno dopo l'11 settembre e poi finiva proprio una, addirittura io pensavo 2009, figurati. Quindi sì, funziona, dai, cioè, nel senso, è un ottimo prodotto, molto meno paraculo di tanti altri, quindi sì, no, no, mi...
Però ecco, potrebbe
c'è
essere...
C'è un po' di ideologia in più rispetto, okay, a The Wire.
Ok, We Own the City, nuova serie di David Simon, potrebbe essere però... potrebbe essere però superata, cioè no, più che superata, potrebbe essere però un modo per recuperare per chi non l'ha vista The Wire. Intanto vi chiedo, ragazzi, no spoiler ovviamente, però ci scrivono in tanti, l'ultima di Better Call Saul da Cineteca, l'ultima puntata di Better Call Saul, che bomba è. Breaking Bad nettamente superata per me, cioè complessivamente, visto che è finita Better Call Saul, senza fare chiaramente nessun tipo di spoiler, anche perché io non l'ho vista, possiamo dire superato Breaking Bad.
Ma
secondo...
è come se diceste che il Sollazzo del Pappagallo è molto meglio del The Rock Show. Il Sollazzo del Pappagallo non esisterebbe senza il Rock Show.
Questo pure è vero.
Il punto è quello, insomma,
diciamo, da questo punto di vista, effettivamente.
Cioè, è vero che Better Call Saul probabilmente fosse solo perché ci ha messo di fronte alla possibilità di uno spin-off, e invece di dire ah mannaggia, però stiamo qui a strapparci i capelli per quanto è bella, ovviamente l'effetto sorpresa è ancora maggiore. Ma senza Breaking Bad Better Call Saul non sarebbe mai esistita, quindi
certo,
voglio dire,
senti,
è proprio, è ancora più, già è ozioso questo discorso,
certo,
lo è ancora di più in questo caso.
Senti, ti leggo i film in uscita in questo weekend al cinema e tu mi dici, sì, da quale vuoi partire. Allora c'è The Forgiven di John Michael McDonagh, Ada di Kira Kovalenko, Fly, Vola verso i tuoi sogni di Katia Von Garnier, X, A Sexy Horror Story di T. West, La donna del fiume, Suzu River, e poi Principessa Mononoke, che credo che sia una riedizione,
sì,
no?
del
classico di Miyazaki.
I classici film d'animazione che arrivano d'estate.
C'è anche The Grey Man di Anthony Russo e Joe Russo. Va bene, dimmi tutto, da
sì,
dove partiamo?
Guarda, io partirei forse proprio da The Grey Man, perché a livello commerciale e industriale è l'operazione dell'estate, insomma,
sì.
Poi non so quanto riuscita. Anthony Russo e Joe Russo sono quelli di Avengers Endgame, quindi stiamo parlando probabilmente dei bambini d'oro in questo momento del cinema, che però si trovano nella classica situazione, non è la prima volta che capita, molto molto complicata, nel senso che dopo quel successo lì devi in qualche modo rimetterti in campo, e non è facile, perché o decidi di venderti nobilmente mani e piedi alla Marvel e quindi diventare solo quello, no? Un po' come fece John Favreau, oppure devi trovare un'altra strada. E loro, secondo me, essendo in qualche modo un po' come fratelli Scott, chiaramente un po' più pop e un po' più commerciali, capaci di vedere i meccanismi del cinema, hanno detto: va bene, l'unico modo che abbiamo per tenere questo successo, per sfruttare questo successo, ma per diventare indipendenti, è inventare un nostro franchise. E ci provano con The Gray Man, che è una sorta di Bourne che incontra John Wick, no? Cioè, Gray Man si ammazza come John Wick e si è intelligente, o si vorrebbe essere intelligenti come Bourne. Questa è più o meno la situazione. Il problema è proprio invece la derivazione, però. A, si vede troppo in maniera troppo sfacciata il tentativo di creare il franchise. B, tutti si scordano che Ryan Gosling è un grande attore quando sta in mano a un grande regista, perché a differenza di Clint Eastwood c'ha una sola espressione, non due. Quindi quando c'hai un grande regista, quella sola espressione diventa straordinaria, perché lo sa proprio piazzare fisicamente di fronte a una macchina da presa. Cioè, lui ha proprio un corpo, una gestualità, un corpo cinegenico e una faccia cinegenica che, se lo sai riprendere, è perfetto. Ma se gli dai tu la responsabilità del film, è molto più complicata. In più lo metti vicino a chi? A Chris Evans, che di tutto il panorama supereroistico è il supereroe che ti chiedi sempre: scusa, ma chi è? E tant'è vero che lo facevano bruciare come l'uomo torcia. Beh. Il risultato è che, a meno che tu non sia proprio appassionato di Ana de Armas, io lo so, io lo sono, troverai poco interesse in questo, okay, in questo film. Non è brutto, è che non può, secondo me, arrivare dove vuole arrivare.
The Gray Man, quindi giudizio.
Ma si poticchia. Cioè, nel senso che poi non è che te spari un colpo in testa se te lo vai a vedere.
Bene. Però arrivano gli Yes con E-Control. E torniamo fra pochissimo nel Sollazzo del Pappagallo.
I'm
casa con i Control su Radio Rock alle 9:25 minuti nel sollazzo del pappagallo. Allora, caro Boris, adesso passiamo, dopo aver parlato del film The Grey Man, a parlare di X, a Sexy Horror Story, o X, a Sexy Horror Story. Com'è? Come questo horror thriller?
Ma guarda, secondo me è il film della settimana. Bisogna fare secondo me un discorso, che è quello che in un cinema estremamente codificato l'unico modo per cambiare le cose, l'unico modo per fare della sperimentazione è il basso budget e il genere. L'unico genere che incrocia basso budget e appunto una scrittura di genere è l'horror, di fatto, perché già il thriller costa di più, già prevede meccanismi diversi, a meno che tu non costruisci una cosa tutto in un'unità di luogo e via dicendo. Ma l'horror non ha bisogno di grandi divi, quindi o ti prendi qualcuno passato in disgrazia o addirittura qualcuno di completamente sconosciuto. L'horror ha bisogno di corpi. Cioè, di corpi che poi non tendenzialmente devono avere delle facce, devono avere delle cose. E quindi questo fa sì che lì si sperimenti molto di più, perché chiaramente poi il budget è basso, il rischio di perdita è basso, come dimostra anche Jordan Peele e tanti altri, e vengono fuori delle cose molto interessanti. Questo è un film che allo stesso tempo è nostalgico e modernissimo. Nostalgico perché decide, non è la prima volta, c'è stato anche Fresh, tutto quanto, che lo slasher non è morto. Lo slasher, che è quello, per intenderci, non aprite quella porta, no? Cioè, con la forma estetizzante, violentissima, della profanazione dei corpi, sostanzialmente, dell'horror, quello che è la forma di horror più splatter, più selvaggia che c'è. E allo stesso tempo però lo incroci con un altro genere che è abbastanza tabù, che è il porno, e infatti siamo nel 1979 e c'è una giovane troupe che ha in mente di girare un film per adulti. In mezzo ci metti quello che c'era in Non aprire quella porta, cioè un aspetto familiare abbastanza morboso, ma in particolare, e io lo trovo geniale, una donna avanti con gli anni che giustamente in mezzo a questi corpi a cui ha affittato la loro casa comincia a provare un certo interesse, e questa donna, diciamo, non ha proprio tutte le rotelle al posto giusto. Tutto questo in un continuo e costante sperimentare a livello visivo, per cui è interessante sotto il profilo del porno, è interessante sotto il profilo dell'horror, ed è interessante quando fanno lo split, cioè quando tu ti aspetti una cosa e arriva l'altra. E anche a livello politico e mentale e morale, secondo me, perché poi questo è un film straordinario e semplicissimo sui pregiudizi, cioè su tutto ciò che gira attorno agli argomenti più tabù. Ti faccio un esempio: prima che si cominci ad ammazzare la gente c'è questo giovane regista, no, molto radical chic, che fa il porno perché lui è un ribelle, è un figo, no? Non è che fa il porno perché vuole fare i soldi come tutti nel 1979. Lui è un regista con la pashmina e si porta anche la ragazza sul set, però la ragazza sul set non fa l'attrice, fa l'aiuta, gli fa da organizzatrice, gli fa pure le pulizie quando serve e tutto tanto. E solo questa ragazza dice, dopo un paio di giorni, dice: ma sai che bello fare il porno, quasi così lo faccio anch'io. E lui, tutta quella libertà che dice alle sue attrici, no, devi essere libera, il corpo, no, dalla sua compagna non la vuole. Ed è tutto così, e fatto senza prendersi sul serio, ma in modo molto serio. Alla fine io l'ho trovato un film interessante a livello di intrattenimento e intelligentissimo, molto più dei tanto celebrati film che poi vanno agli Oscar, no, Jordan Peele e compagnia, sì, che secondo me sono molto più furbi. Questo è proprio un film diretto, cioè sembra un po' l'horror di Non aprire quella porta che entra nel film Holmes con Val Kilmer, cioè quella roba là. E ci racconta proprio un pezzo di storia che noi non ci ricordavamo, perché insomma il 79 è un buco nero.
Certo, bene, tutto. Quindi X a Sexy Horror Story si deve vedere, fin della settimana.
Sì,
horror,
sì, sì,
della settimana.
Ma sì, ti metti paura, cioè,
porno horror,
ti diverti, litighi alla fine del film, è bello, è figo.
Bene, 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 torniamo fra poco ancora con i film in uscita questa settimana, ma anche le serie TV, se vi va di parlarne, naturalmente le più belle del momento all'interno del Solazzo e Pappagallo. Intanto Weezer. Oh yeah. Hiding
Radio Rock Podcast.
Blacklight Shine, nuovo album dei Mars Volta, e già vi anticipo, vi do una piccola anticipazione che nella giornata di oggi cambieremo e metteremo le nuove canzoni che potete ascoltare ogni 30 minuti qui a Radio Rock, e ci sarà anche un nuovo singolo dei Mars Volta che sostituirà questo, quindi una novità da quello che sarà il nuovo lavoro dei Mars Volta. Caro Boris, abbiamo parlato di The Grey Man, abbiamo parlato di Hexa, Sexy Horror Story, ora parliamo invece di The Forgiven. Com'è questo film?
Allora, guarda, vorrebbe essere il classico thriller, no? Della coppia borghese che si ritrova a dover far capo a una situazione molto complicata. Loro stanno nel deserto, sono in ritardo, stanno andando molto veloce, a un certo punto si vedono comparire davanti due adolescenti e uno lo investono, e a quel punto devono risolvere quella situazione. Stanno andando a una festa di un personaggio abbastanza equivoco, è lì il problema.
Ma aspetta, ferma, ma questa cosa qui, io ho letto il romanzo da cui è tratto questo libro qui. Ma è la festa di due omosessuali?
Sì.
Sì, allora ho letto il libro, bellissimo il romanzo. Romanzo,
allora, è bellissimo. Peggio mi sento, io non l'avevo letto, quindi non sapevo darti una comparazione. Peggio mi sento, se il libro era.
Il libro è molto bello.
Perché vuol dire che quelle poche, quei pochi meriti di scrittura che stavo per dirti che aveva, non sono loro, probabilmente.
Sì.
Già, allora, io forse nel libro è spiegato meglio. Già il punto di partenza di un incidente nel deserto così improbabile, con loro che prendono questa decisione di prendersi il ragazzo dentro la macchina e poi dire vabbè, chiediamo al padrone di casa come si può fare,
possiamo risolvere il problema.
Sì, cioè è una cosa abbastanza improbabile. È quel classico thriller in cui tu vedresti benissimo Liam Neeson, e infatti prende un quasi sosia che è Ralph Fiennes. Stesso tipo di attore, no? Attore che ha avuto ottimi film, forse superiori al suo talento, che è diventato per un certo periodo un'icona del film d'autore, poi però ha cercato anche di avere successo a Hollywood, un po' ce l'ha avuto, un po' è diventato uno di quei nomi nel cast che prendi un po' come fanno i direttori di festival, no? Cioè quelli che hanno un nome, che non hanno più una grande carriera, e te li porti a casa dandogli più importanza di quello che hanno. In mezzo c'è anche Jessica Chastain, che io trovo un'attrice straordinaria, ma che non è bravissima secondo me a scegliersi i progetti. Alcuni bellissimi, tipo C'è un matrimonio, altri sono veramente dimenticabili. Bellissima, bravissima, e via dicendo. Il problema è proprio questo, che nessuno secondo me ha abbastanza carisma per reggere il proprio personaggio. L'unica che ce l'avrebbe, gli dà il personaggio più bidimensionale in assoluto, non riesce a costruirgli attorno, cioè la Chastain potrebbe effettivamente andare un pochino più a fondo, e sembra l'imitazione dei film del fratello, no? Martin McDonagh, perché il regista è John McDonagh, John Michael McDonagh, che è il fratello maggiore di Martin McDonagh. Per intenderci, Martin McDonagh è quel meraviglioso regista che ha fatto tutta una serie di film importanti. Lo conoscete probabilmente per Tre manifeste a Ebbing e In Bruges, che sono film pazzeschi. Dal fratello ha spesso preso Brendan Gleeson, in questo caso no, e non tra i protagonisti, e il risultato è la copia di Mille riassunti, lo direbbe Samuele Bersani, no? Sì. Cioè non c'è mai qualcosa che tu ravvisi come vera. C'è qualche trovata di scrittura che a questo punto posso immaginare sia più figlia del libro che del film. Il risultato è quel classico film da 5 e mezzo, che tu effettivamente in un'estate pre-Covid avresti accettato. Nel senso che avresti detto, vabbè, è estate, tanto non esce mai niente, sono rimasto a Roma, c'è l'aria condizionata, me lo faccio andare bene, ci stanno due attrici che ti fanno uscire fuori di testa, per quanto sono belle va bene così, e Ralph Fiennes fa sempre la sua figura. Adesso è proprio difficile.
Guarda,
con in sala Thor oppure dei gioielli come Sexy Horror Story è difficile.
Guarda, mi posso allora permettere di dire, se avete magari a casa l'aria condizionata, in questo specifico caso andate sicuramente al cinema, ma in questo caso recuperatevi il romanzo a questo punto, che si chiama Nella polvere.
Ma questo anch'io lo
il romanzo è molto bello, edito da Adelphi, come tutte le opere di Lawrence Osborne. Il romanzo si intitola The Forgiven, proprio come il film, non me lo ricordavo, però è Nella polvere nella traduzione italiana, Adelphi, uscito qualche mese fa, veramente un bel romanzo, a me è piaciuto molto, ma lui è un ottimo scrittore e sono curioso di questo film, ma visto quello che hai detto, insomma, credo che non lo vedrò.
Conoscendo i tuoi gusti, credo che abbia semplicemente molto banalizzato una buona idea.
Sì, è un po' l'idea che ho avuto mentre ne parlavi, insomma, di The Forgiven, il film in sala. Torniamo fra poco ancora con i film in uscita, ma ti annuncio che qualcuno ci chiedeva, potrebbe dirci Boris quale, te lo chiederò per dopo, quindi pensaci, quali sarebbero i tre film sul podio e le tre serie migliori sempre sul podio nella stagione 21-22 che si è un po' chiusa, quindi diciamo negli ultimi mesi, se volessimo fare, visto che siamo all'ultima puntata di stagione, un podio serie TV e un podio film, quali ci sarebbero? Naturalmente pensaci un attimo, intanto arriva il super classico
Radio Rock Super Classico. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Dire Straits con Sultans of Swing, il nostro super classico. Allora, a proposito di podi, Boris, partiamo magari dai film, poi faremo anche le serie TV. I podi, cioè i primi tre della stagione, ecco, della stagione radiofonica ma anche cinematografica, chiaramente, che abbiamo appena che stiamo chiudendo, ecco, sostanzialmente, anche se, come sappiamo, poi non finisce la stagione, perché durante l'estate ormai i cinema sono aperti, i film escono, quindi insomma, però volendo fare un piccolo bilancio.
Allora, sui film non metto Giulia di Ciro De Caro solo perché ci sono dentro, ovviamente non... No, allora, sapete quanto ami relativamente questo tipo di classifiche, quindi vado, non sono andato neanche a cercare, vado a memoria su quello che mi è rimasto più impresso. Quindi sicuramente mi dimentico qualcosa, però direi È stata la mano di Dio di Sorrentino, uh-huh. West Side Story di Spielberg, che è andato malissimo ma che io trovo un film pazzesco. E a questo punto, diciamo, facendo un crossover tra cinema, secondo me è cinema, però è anche una serie televisiva, anche se ancora non uscita, quindi non possiamo metterla, Esterno Notte. L'ultima, in particolare la seconda parte, diciamo, le seconde tre puntate sono una cosa pazzesca. La dimostrazione poi che anche, no, quando tu parli di conflitti generazionali e via dicendo, poi se un ottantenne è bell'occhio, cioè è più giovane di chiunque altro, è dirompente, insomma, è pazzesco. Quindi bene, questi tre direi.
Bene, questi tre. Dopo vedremo anche il podio delle serie TV. Allora, dunque, vediamo un po'. C'è qualcuno che sta rivedendo Breaking Bad dopo la fine di Better Call Saul. Sai che io
sto facendo la stessa cosa, Stranger Things. È proprio sbagliato, ragazzi. Si perde un sacco di tempo perché poi te lo rivedi col veleno uguale.
Sì, è
incredibile. Cioè,
però ci ho pensato anch'io, sai.
È una cosa che io non ho mai fatto. Dovevo fare un articolo su Stranger Things. Ho pensato, vabbè, dai, adesso mi rivedo due o tre puntate. E la verità è che la memoria si perde talmente tanto che, nonostante tu abbia perfettamente presente come stia andando, come sia andato, e nonostante quello sia pieno di colpi di scena, però se sono belle, scritte bene, te le rivedi.
Senti, ti dico un po' di serie TV uscite, diciamo, negli ultimi mesi, che sono andate molto molto bene. Intanto c'è Davide che dice: Belfast merita, ho paura di iniziare la serie di Resident Evil, temo sia terribile.
Guarda, io ho visto su Resident Evil proprio ieri, guardavo adesso la, diciamo, l'home page di Netflix, secondo me è migliorata per quanto riguarda la consultazione.
Sì.
Cioè quello che diceva il buon Zero Calcare, secondo me a un certo punto è entrato nella loro testa, quindi secondo me hanno costruito meglio l'home page, hanno fatto anche meglio i thriller, dei trailer, scusami, però ho visto quello di Resident Evil, mi sembra una monnezza rarissima. Cioè una cosa proprio che da mettersi a piangere. E qual era che diceva che merita?
Chiedeva se Belfast merita.
Guarda, Belfast è la meglio gioventù nordirlandese, fatta da Kenneth Branagh. Poste queste due cose, a me piace Kenneth Branagh e piace la meglio gioventù, quindi a me Belfast è piaciuto. Però è Kenneth Branagh, cioè è un dentro fuori, sì. Se ti ricordi qual è il è come, certo. L'assassino sul Nino, no? Cioè L'assassino sul Nino è un film a suo modo antico. È difficile da amare se sei un millennial, secondo me. Però se lo ami, ti piace tanto.
Senti, invece me ne parlava l'altro giorno, se non sbaglio, Marco Muscarà. Winning Time, serie sui Lakers. Bella. Secondo me serie bellissima di Cerenzo.
Molto bella, molto molto confermi. Bella. Le serie sul basket, secondo me sono c'è sempre una apripista, no? Che in questo caso è stato The Last Dance, la docuserie su Jordan, che non era, secondo me, interessante. Nel senso che era interessante perché era Jordan. È un po' come qualsiasi documentario su Maradona, no? Poi se io ti dovessi dire qual è il documentario su Maradona che mi consiglio, ti direi Maradona by Custurizia e Maradona in Sinaloa, perché hanno il coraggio di andare a raccontarti una cosa specifica. Nel caso di Last Dance invece è praticamente Michael Jordan unposted, cioè è come Chiara Ferragni che si fa fare il documentario cucito su misura, Michael Jordan se lo fa fare cucito su misura. Interessantissima la storia, quindi non puoi non vedertelo, però poca roba. Invece Winning Time è il racconto di un'epopea, è il racconto di un momento storico impressionante, sia a livello sportivo sia no, è fatto molto bene, ed è in qualche modo il modo per fare il salto raccontando il basket. E in questo senso, adesso non ricordo il nome, ma anche uno degli ultimi film di Adam Sandler, forse proprio l'ultimo, sempre sul basket, secondo
Hustle.
Me segue
Hustle.
Bravo, bravissimo. Segue quella strada e funziona.
Bene, ti dico velocemente, poi chiudiamo. Ho qualche titolo di serie TV uscita negli ultimi mesi di cui si è molto parlato, che sono molto. E tu mi dici il tuo podio. Vai. Stranger Things, The Boys, Terminal List, Umbrella Academy, The Old Man, Westworld, Better Call Saul, Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders. Poi vabbè, insomma, non lo so.
Allora, vabbè, proviamo, dai. Dimmelo uno per uno e io ti do.
Supernatural.
Sì, dimmelo uno per uno di quelli che hai visto, di quelli che hai detto, e proviamo
Stranger Things.
Stranger Things, l'ultima stagione è esattamente il senso profondo della serie. Cioè, ci sono tutti i difetti e le cose positive di Stranger Things. Stranger Things ha portato delle innovazioni incredibili. Fosse solo anche gli episodi tutti di lunghezza diversa, no? Sono i primi ad aver capito realmente le potenzialità della piattaforma. E finale bello, soprattutto per noi che amiamo la musica, non bellissimo, però la porta a casa. E alla fine, secondo me, è una delle cose migliori della stagione. Umbrella Academy, bella idea, bellissima prima stagione. Poi The Boys, idea bellina, buonina la prima stagione, poi il problema grosso che abbiamo è che, secondo me, è un po' quella con tu sei un appassionato come me di fumetti Bonelli.
Sì.
Tra prima potevamo fare Dylan Dogna, Dan Never e via dicendo. Adesso forse un buon Damian è meglio di una collana senza fine.
Sì.
Cioè una miniserie, certo. Va comunque meglio. Cioè bisogna, secondo me, cominciare a riflettere sul fatto che ci possono essere delle straordinarie serie di una sola stagione, e questo potrebbe essere determinante.
Bene, bene. Ma chiudiamo qui. Qualcuno ci scrive cosa ne pensate di The Blacklist, se vuoi aggiungere
buona,
questo.
Buona, però niente di sconvolgente.
E invece di Undone.
E non l'ho vista.
Non l'hai vista. Ok, ragazzi, chiudiamo qua il Solazzo e Pappagallo, stagione 21-22. Ci ritroveremo a settembre.
Cioè, vogliamo dire, adesso lo possiamo dire, che il 42,5%
tutto merito
è
nostro.
Tutto merito del Solazzo e il Pappagallo.
Tutto merito del Solazzo e il Pappagallo. Sì. Va bene, grazie, Boris.
Grazie a te.
Buona estate, Antonio. Ci vediamo tutti i giorni qui a brevissimo. Diciamo così. Comunque, buona estate a tutti voi. Noi ci ritroviamo in diretta qua e là, spot durante il mese di agosto, e poi ufficialmente ritorneremo in formazione tipo lunedì 5 settembre alle 6 per il The Rock Show. Ciao e buona estate, buone vacanze a tutti.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show, tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.